di geometria che avremmo potuto fare qualche esercizio, vederci a parte, eccetera, però nessuno mi ha contattato, mi ha detto niente, quindi forse non volevate, però resta che sono a disposizione se avete volete fare qualche esercizio, rivedere un attimino la parte di geometria. Allora, adesso io non mi ricordo esattamente come ho finito, però le lezioni scorse, però dovrei aver raccontato più o meno come funziona il meccanismo della simulazione dell'interazione luce-materia, quindi come si arriva agli algoritmi di shading che si usano normalmente del rendering, modello di Phong e quella roba lì, ve l'avevo raccontati, immagino, il modellazione dei materiali con la BRDF, eventualmente altri modelli di BRDF che si possono usare, misura della BRDF, eccetera. Ora, naturalmente, il processo del rendering, se sappiamo come fare a illuminare, diciamo, un pezzettino di superficie, è relativamente risolto. Devo soltanto andare a selezionare relativamente risolto, considerando che naturalmente poi ci sono tutte le difficoltà nell'usare algoritmi locali o globali, nella difficoltà delle soluzioni globali, eccetera, però di fatto, se io sono in grado di calcolare il colore di un elementino di superficie, il tutto sta poi nel andare a scrivere l'algoritmo che mi mappa il pixel dell'immagine con l'elemento di superficie, trasferire il colore dello shading al pixel, il gioco è fatto. La versione, diciamo, ovvia, intuitiva di questo processo potrebbe essere fatta con appunto l'algoritmo di ray casting, in cui io prendo i pixel delle immagini che devo colorare in funzione della mia scena che sto riprendendo e li vado a unire al centro ottico della telecamera, proietto e vado a interseccare l'elemento di superficie e vado a calcolare il colore su quell'elemento di superficie. Questo è quello che viene fatto normalmente in programmi che fanno rendering offline, adesso anche in programmi che fanno rendering online, vista la potenza grafica che c'è nelle schede grafiche, però tipicamente, come sapete, nella gran parte della grafica più usata nei videogiochi altrove si fa in maniera completamente diversa e si fa nel modo in cui si è cominciato a fare con l'evoluzione dell'hardware grafico. Perché? Perché si è dimostrato, diciamo, il tutto molto più efficiente da un punto di vista computazionale. La procedura, appunto, di ray casting è una procedura che si dice, appunto, va in image order, perché io coloro in sequenza i pixel dell'immagine. La procedura che si fa realmente è quella che chiamiamo rasterization pipeline, in cui prendiamo i vertici, perché modelliamo di default tutto con dei poligoni, prendiamo i vertici di questi poligoni, questi triangoli, e li spariamo in parallelo a una pipeline grafica. È quello che facciamo normalmente quando facciamo grafica in OpenGL o sulle schede grafiche, e lì avviene una serie di operazioni che creano l'immagine illuminata. Questa procedura, appunto, avviene in ordine diverso, quindi avviene in object order, perché alla fine chi decide l'ordine dell'ordine, poi appunto adesso è parallelo, però chi decide la complessità della procedura, quante operazioni devo fare, è il numero di primitive degli oggetti che io devo creare, nel nostro caso tipicamente dei vertici del nostro modello, dei nostri modelli poligonali. E quindi la grafica la facciamo normalmente così, siete abituati appunto a sparare più o meno consapevolmente, secondo di a che livello programmate la grafica 3D, siete abituati a sparare una serie di triangoli alla scheda grafica, che poi fa una serie di operazioni che dovrebbero coincidere con quelle che nel ray casting ottengono lo stesso risultato, cioè colorare pixel per pixel l'immagine. Va bene. E adesso poi vedremo nel dettaglio queste operazioni, però uno può già avere un dubbio e dice: ma perché devo fare un'operazione di questo genere? Perché la cosa è molto più complessa di quello che sembrerebbe, d'accordo? Perché quando vado a prendere i modelli triangolati, vado a sparare triangoli sul, diciamo, piano immagine, anzi sul sensore virtuale della mia telecamera che definisco nella mia scheda grafica, nel mio programma grafico, devo risolvere una serie di problemi che se faccio raycasting non ci sono. Se faccio raycasting l'unico problema che devo risolvere è, va bene, ho i miei raggi che passano per i pixel, dov'è che intersecano l'oggetto della mia scena, la scena. Lì calcolo il colore, ho finito. Va bene, vabbè, ho finito se appunto calcolare il colore è semplice, ma supponiamo in questo momento che non ci preoccupiamo, diamo come scontato, già fatto, il calcolare il colore, e in questo caso il problema sarebbe finito. Invece nel caso B, cioè quello della pipeline di rasterizzazione, le cose sono molto più complesse, perché se io sparo i triangoli, i vertici, i triangoli, prima di tutto ho sparato, quindi ho proiettato per ogni triangolo sul piano immagine della telecamera qualcosa che non coincide con un numero fisso di pixel, ma dovrò andare a calcolare esplicitamente l'intersezione tra il triangolo e la mia matrice di pixel e colorare solo i pixel di quella matrice. Ma prima ho anche altri problemi, perché innanzitutto non è assolutamente, io sparo tutti i triangoli, cioè proietto tutti i triangoli, ma gran parte di questi triangoli probabilmente non finiranno nemmeno nella regione di vista della mia telecamera virtuale. Ricordo, la telecamera virtuale era modellata geometricamente come una cosa di questo genere, in cui c'è appunto il centro ottico, la distanza focale e un tronco di piramide, anzi, che è il cosiddetto frustum di vista, in cui suppongo che i vertici, se ci stanno dentro, li vedo, altrimenti non li vedo. Io, siccome quando definisco la mia con qualunque tipo di programmazione grafica fate, generalmente definite il vostro modello, quindi sparate il modello alla scheda grafica in questo caso e definite i parametri della telecamera, voi però fate queste due operazioni in maniera indipendente, quindi non sapete a priori se, e poi ovviamente avete l'interazione che vi muove il tutto oggetto, l'animazione, l'interazione che vi muove tutto oggetto, telecamera eccetera, quindi non sapete a priori cosa sta dentro frustum di vista e cosa non ci sta, e ovviamente però dovete evitare di far processare cose che non sono visibili, quindi dovete decidere per ogni vertice, ogni triangolo che proiettate, se sta dentro o fuori la regione di vista, e usare solo le parti che stanno dentro per creare l'immagine. Quindi in realtà bisogna fare delle operazioni. Naturalmente quando usiamo la pipeline grafica delle schede grafiche non ci accorgiamo di tutto questo, perché tutte queste operazioni che adesso vi racconto sono gratis, nel senso sono già implementate, però siccome adesso vi sto raccontando come avviene questo, vi devo dire che ci sono tutta una serie di operazioni che sono banali, nel senso perché sono già state implementate, ma non sarebbero affatto banali perché ci hanno dovuto sviluppare software apposito per anni durante lo sviluppo, diciamo, di questa pipeline grafica, che appunto via via è stata implementata negli anni 70, 80, 90 e poi portata in qualche modo nell'hardware grafico in maniera sempre più diciamo potente e flessibile, quindi anche programmabile. Quindi questa operazione di buttare via le parti che non stanno dentro il volume di vista si chiama clipping, da me. Poi c'è anche un altro discorso, che se io faccio raycasting io posso tracciare i miei raggi e prendere automaticamente delle intersezioni che ho con la scena, scegliere quella più vicina e dire che il colore dipenderà da quella più vicina, perché naturalmente quando guardo qualcosa io il colore che vedo in quella direzione non è il colore di tutti gli oggetti che incontro, ma ovviamente di quello che sta davanti, perché gli altri sono dietro, e se i materiali sono opachi non si vedono quelli dietro. Va bene, se sono trasparenti peggiora la situazione, però questa operazione di rimozione, di non considerare le cose che stanno dietro, prende il nome di rimozione delle superfici nascoste, va bene, e nel raycasting è più o meno gratis, nella rasterizzazione tutt'altro, perché appunto si ha tutta una serie di triangoli davanti e dietro e li processo in parallelo andandoli a proiettare sulla scheda grafica e poi rasterizzando, quindi facendo quello che c'è lì sotto scritto scan conversion, trasformandoli in pixel, io non so quale davanti e quale dietro, va bene? Quindi devo poi adottare dei trucchi per poter decidere in maniera più possibilmente corretta cos'è davanti e cos'è dietro, perdendo evidentemente una serie di cioè facendo una serie di operazioni inutili, tra l'altro, perché naturalmente vuol dire che io ho processato tutti i vertici, tutti i triangoli, proiettandoli, magari calcolando anche il colore, eccetera, e poi dopo decido che molta parte di questi o dei punti che derivano da questi non sono visibili, perché poi immagino che sappiate come si fa a rimuovere almeno gli oggetti nascosti, nel senso di quelli che sono nascosti da qualcosa che c'è davanti. Poi ci sono anche modi per eliminare le facce posteriori, eccetera, però tipicamente la rimozione delle cose che stanno dietro si fa con il Z-buffer in hardware grafico OpenGL, quindi, come vediamo tra poco, usando semplicemente un buffer che fa sì che poi quando vado a trasformare, diciamo, i frammenti che derivano dai triangoli proiettati sul piano immagine rasterizzati, io vado a conservare in un buffer l'informazione su quello processato in quel punto che è più vicino, e a sostituire il valore del colore se mi trovo nel processing in quel punto un altro valore più vicino. Però vuol dire che comunque processo tutti i punti che derivano dai triangoli e a posteriori ne butto via magari la maggior parte perché sono invisibili. Nonostante questo, il rendering, appunto, su schede grafiche si fa lo stesso in questo modo, perché evidentemente il guadagno che c'è nel fare le operazioni in parallelo con un hardware parallelo, e in realtà la complessità nascosta, diciamo, nell'algoritmo di ray tracing, che in realtà è molto complesso computazionalmente, perché la sola operazione che c'è da fare, cioè quella di trovare l'intersezione tra le rette che escono dal centro ottico che passano per i pixel e la scena, è molto 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 complesso, va bene, perché devo cercare di trovare geometricamente con le equazioni delle primitive, eccetera, le intersezioni delle primitive con le rette, e se le primitive sono tante devo fare tantissime ricerche di intersezioni, che causa, diciamo, una complessità computazionale molto grande. Vabbè. Poi, vabbè, appunto, c'era il problema che in realtà dicevo all'inizio, naturalmente devo decidere quando ho la proiezione del triangolo sul, diciamo, attrice di pixel che simula il mio sensore della telecamera, devo sapere quali sono sovrapposti e quindi quali pixel sono nel triangolo e quali no. Sono di qua. Eccetera. Poi, altra cosa, naturalmente, una volta che ho determinato quali pixel di un triangolo sono sovrapposti o meno alla mia matrice di pixel, non è finita qui, perché naturalmente, se, come tipicamente accade, gli attributi che uso per il rendering li memorizzo sui vertici, vuol dire che gli attributi che ho per calcolare il mio modello di illuminazione più o meno complesso, questo che utilizzerò nel mio shader per creare il colore nei vertici, le informazioni ce le ho memorizzate nei vertici. Quindi le normali, le caratteristiche del materiale, le informazioni che uso nello shading, nello shader di riflettanza del materiale, le coordinate di texture ce l'ho tipicamente memorizzate nei vertici, quindi per calcolare il colore nei punti interni al triangolo dovrò interpolare. Cosa devo interpolare? Nelle prime versioni della pipeline grafica, funzioni fisse, tipicamente interpolavo il colore, quindi calcolavo il colore sui vertici e poi interpolavo il colore all'interno del triangolo. generalmente adesso si fa si interpolano gli attributi che uso per calcolare il colore e si calcola il colore poi per pixel con il pixel shader, il pixel shader. Però appunto uno può scegliere, adesso che è programmabile la pipeline, uno può decidere se il colore lo vuole calcolare a livello di pixel di vertice, interpolarlo, calcolarlo a livello di pixel interpolando i parametri invece che servono per il calcolo del colore, diciamo data il modello di illuminazione che voglio implementare. La scorsa volta, credo, se non vi ricordate, se vi serve qualcosa, cerchiamo di ricordarlo, abbiamo discusso appunto il fatto che possiamo creare più modelli di illuminazione differenti, che generalmente adesso si implementano come funzioni nello shader, negli shader, che in base alle normali parametri del materiale che modello mi calcolano il colore, in base alle caratteristiche del soggetto luminoso eccetera mi calcolano il colore. E va bene, ultima cosa per cui in teoria appunto sarebbe ancora meno conveniente da molti punti di vista usare la pipeline di rasterizzazione che si usa però effettivamente normalmente nella grafica 3D, è che appunto facendo questa operazione di proiettare triangoli in questo modo, cercare di recuperare effetti globali di illuminazione, quindi effetti non locali di illuminazione, diventa ancora più arduo per certi versi, perché per esempio alcuni effetti non locali tipo le ombre sono facili da ottenere magari usando tecniche di ray casting, qui bisogna usare dei trucchi oppure farne a meno per esempio, e questo vale anche per altri problemi di illuminazione globale. Però d'altro canto nello sviluppo della grafica 3D diciamo interattiva, come probabilmente già siete abituati a usare nei programmi che state già facendo, si usano un sacco di trucchi a partire appunto dal texture mapping che alleviano molto i limiti del fotorealismo che si può realizzare con una pipeline semplificata con illuminazione locale e permettono di ottenere effetti fotorealistici senza ricorrere a calcoli complessi o appunto a tecniche di illuminazione globale esplicite. Vabbè, anche se appunto sempre grazie agli shader programmabili adesso si possono ottenere per molti versi anche implementazioni di illuminazione globale che quindi usando appunto una pipeline un pochino più complessa diciamo di processing di quella standard diciamo riescono anche a ottenere in maniera interattiva l'illuminazione globale. Va bene. Ok, detto questo, quindi il meccanismo che usiamo tipicamente nel programma c'è qualcosa?
Vabbè.
Forse puoi venire anche davanti se non c'è.
No, ma è audio che risponde.
Vabbè, comunque sia non c'è niente da vedere in pratica, perché non c'è niente di particolare nella figura. Comunque dicevo, come funziona la pipeline della scheda grafica lo sapete sicuramente, quindi questo meccanismo di rendering che dicevo è implementato direttamente nell'hardware al giorno d'oggi, quindi la CPU non fa altro che passare alla scheda il modello diciamo della telecamera e la lista dei vertici dei modelli triangolati. Poi vabbè, questo nel modo d'uso standard, poi è chiaro che se uno fa come può essere fatto adesso, rendering più complessi, rendering volumetrici e altro, fa le cose un po' diverse, ma questa è la pipeline standard appunto che viene comunque usata nella stragrande maggior parte dei casi anche appunto per i videogiochi eccetera. Applica in sequenza diciamo due tipi in pratica, poi vabbè, adesso ci sono anche i geometri shader eccetera, però sono due tipi di trasformazioni in catena, appunto una pipeline perché è una catena di operazioni in cui nella prima parte si processano i vertici per ottenere appunto la mappatura dei triangoli e eventualmente precalcolare tutte le informazioni che mi servono, quindi magari anche già il colore, e comunque applicare tutte le matrici di proiezione che mi servono a mettere il modello nella giusta posizione, applicare la proiezione per mappare, la proiezione prospettica per mappare sul piano immagine della telecamera, fare tutte quelle operazioni che dicevo sono necessarie per realizzare appunto il rendering, tipo il clipping, la rimozione di superfici nascoste in parte, eccetera. Dopodiché, una volta che sono mappati, diciamo, i triangoli sullo schermo, avviene la rasterizzazione che avviene automaticamente nella pipeline senza bisogno di programmare, diciamo, codice apposta negli shader, che trasforma tutte le variabili che io voglio definite per vertice, le trasforma in variabili definite per punto, per pixel, diciamo, della mia griglia nell'immagine finale, creando appunto quelli che vengono chiamati in gergo i frammenti, va bene, e applica tutte quelle procedure che su queste immagini possono essere utilizzate per migliorare la qualità o applicare effetti particolari. Quindi per esempio texture mapping, e ovviamente anche a questo livello qua avviene la rimozione delle parti nascoste con lo Z buffering, si possono applicare effetti di compositing, cioè di mettere assieme più immagini per ottenere effetti, per esempio andare a mettere più immagini che simulino la trasparenza mettendo un'immagine davanti con una certa opacità e un'altra dietro che si mischia con un coefficiente per simulare la trasparenza, oppure applicare altri tipi di effetti come effetto nebbia, effetti altri, sono tutti applicati, diciamo, a questo livello come post processing sulla fast raster della pipeline grafica, e naturalmente poi vengono mandate le immagini sul buffer di uscita. Boh, poi lo diciamo in dettaglio più avanti. Comunque semplicemente lo descriviamo, comunque molto semplice. Comunque tra le cose che vediamo più avanti, tra poco, va bene. Ok, quindi va bene. Ok, quindi se andate a vedere un libro di OpenGL che descrive come libri di grafica, diciamo, storicamente evoluti, che descrivono questa pipeline e fanno vedere come viene implementata a basso livello, vi trovate descritta appunto la pipeline che parte, diciamo, dalla creazione della scena all'interno del programma, quindi in cui applico, diciamo, le mie trasformazioni al modelli che ho nella scena, quindi magari anche le animazioni, anche i modelli con le deformazioni di modelli, questo tutto nel programma che gira sulla CPU, quindi a monte, diciamo, della scheda grafica, dove quindi ci possono essere tutte le operazioni di trasformazione, rotazione, scalatura e quant'altro, ma in realtà ci possono essere anche tutte le cose molto più complesse che fate quando usate un game engine, quindi magari usare modelli gerarchici, magari usando modelli deformabili, skinning e quant'altro, gestione della fisica e quant'altro, però quello è tutta, diciamo, roba che sta nell'applicazione esterna a quello che avviene nella scheda grafica. Quando passiamo al rendering grafico, tipicamente, anche se poi non è sempre così, facciamo un'altra serie di operazioni che consistono nel mettere, diciamo, gli oggetti che ho mandato alla scheda grafica nel sistema di riferimento della telecamera, quindi trasformare la scena nel sistema di riferimento della telecamera, proiettarlo sul piano immagine della telecamera e poi rasterizzarlo. Va bene? Quindi da un punto di vista geometrico, l'operazione di proiezione l'avevamo già descritta, l'avrete già vista in mille salse, però semplicemente è quella che una volta che ho messo, diciamo, il sistema di riferimento, cioè ho trasformato, diciamo, il sistema del mondo nel sistema della telecamera, poi definisce il volume di vista con le caratteristiche che abbiamo detto prima, comunque che ripetiamo, io ho nel mio piano immagine virtuale con determinati parametri, i parametri sono comunque siamo dati in generale solo la distanza focale, l'aspect ratio, cioè l'accordo tra la larghezza e l'altezza, e gli angoli di vista. Quindi io do l'aspect ratio, basta che dia un angolo di vista, per esempio quello verticale, e ho determinato la distanza focale, mi determina univocamente la geometria di questo sistema di proiezione, dove la proiezione consiste semplicemente nel far convergere i raggi che uniscono ai punti in 3D con il centro ottico di proiezione e andare a prendere la proiezione come intersezione con questo piano, naturalmente solo con la parte interna di questo rettangolo. La parte esterna non è in vista, quindi la parte, diciamo, che sta fuori da questa regione, da questo tronco di piramide, non è in vista. Poi, ovviamente, per motivi computazionali, si definisce nella versione appunto implementata di questa proiezione di vista anche un limite di lontananza e vicinanza alla parte, diciamo, che effettivamente genera immagini nel volume di vista, con due cose che si chiamano front clipping plane e back clipping plane, come dice la parola, sono i piani che tagliano la regione visibile in vicinanza alla telecamera e in lontananza alla telecamera. Quindi passo in coordinate solidali con la camera, quindi view space, e definisco i limiti. Quindi nel qualsiasi programma, se anche più alto livello, che fa rendering, definite naturalmente da qualche parte nel vostro programma le caratteristiche della telecamera con quei parametri lì, e posizionate il sistema di riferimento della telecamera dove volete voi, lo animate, eccetera. Questo siete abituati, io direi, sicuramente a farlo, visto che avete fatto Game Engine e quant'altro. Va bene, quindi quella parte che sta lì in mezzo e che è quella visibile, e che appunto se fate il rendering con OpenGL o con la scheda grafica, il resto non lo vedete, tutte le parti che stanno fuori non le vedete, se fate rendering di roba che non ci sta viene tutto nero, e tutto quello che è visibile sta lì dentro. Naturalmente dovete il software che fa il rendering deve decidere, trovare l'intersezione di questo punto di vista con i triangoli che vi mandate e buttare via quelli che stanno fuori, e spezzare e riaggiustare come bordi quelli che stanno dentro, e questa è l'operazione di clipping. Quindi questo volume prende anche il nome di frustum di vista, appunto un volume di vista. Per applicare, diciamo, la trasformazione che mappa le coordinate del vostro mondo 3D visto nel sistema di riferimento solidale con la telecamera, nel sistema di riferimento del piano dell'immagine, dovreste applicare in geometria, la geometria l'avevamo vista in una delle prime lezioni, però poi è passato un mese e mezzo, due, è data dalla proiezione prospettica, quindi in teoria dovreste applicare coordinate omogenee dei punti, dei vertici della vostra telecamera, dei vostri modelli, una matrice fatta in questo modo, circa, se l'asse punta indietro, appunto quel segno meno qua, altrimenti se aveste messo l'asse Z che punta in avanti, col segno più. Però in realtà all'interno della pipeline grafica gli algoritmi funzionano in maniera lievemente diversa, nel senso che anziché essere fatta una proiezione prospettica che mappa le coordinate dei punti dello spazio 3D direttamente nel pool dei punti in due dimensioni, quello che viene fatto è fare un altro tipo di trasformazione in due fasi, sostanzialmente. Cioè prima si mappa il frustum di vista, cioè il tronco di piramide, sempre che si faccia la proiezione prospettica, poi in alcuni casi può essere approssimata con la proiezione parallela, sto guardando qualcosa da molto lontano e non voglio far comparire gli effetti di schiacciamento prospettico. Quello che spesso si fa all'interno, quello che si fa all'interno delle operazioni che avvengono nell'hardware grafico è fare prima una trasformazione che mappa questo frustum di vista in un cubetto, quindi anche installando le dimensioni in modo tale che siano normalizzate tra meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1 e 1. Dopodiché, sullo spazio trasformato in questo modo, si fanno le operazioni di clipping per eliminare le parti che non si vedono. Dopo, in realtà, per trasformare quello nella proiezione finale che voglio, applico altre due trasformazioni, che però sono molto semplici da definire. Cioè, una che utilizza la Z, perché naturalmente praticamente forma un'operazione di questo genere, si chiama una trasformazione prospettica, perché in realtà non è una proiezione, una mappa, uno spazio 3D solo deformando, togliendo in qualche modo lo schiacciamento con la distanza gli oggetti, e a quel punto, mappando in 3D, diciamo, vogliamo lo schiacciamento con la distanza, a quel punto per riottenere la proiezione prospettica che volevo dovrò semplicemente schiacciare la Z e ripristinare l'aspect ratio originale, quindi riscalare le coordinate standard meno 1, meno 1 effettivamente nelle coordinate in questo caso dell'immagine, che poi dovrei trasformarle in immagine, e quindi mapperò queste trasformazioni nelle coordinate dell'immagine, quindi quelle in pixel, va bene, della mia finestra dove voglio disegnare, va bene, quindi del mio buffer, del mio frame buffer. Questa operazione, quindi queste due operazioni, si chiama appunto trasformazione prospettica. Poi faccio appunto il buttare via la Z prende il nome di divisione prospettica, mentre la trasformazione che poi mappa le coordinate standard meno 1, meno 1, meno 1, meno 1 nel frame buffer si chiama appunto trasformazione viewport, in gergo di OpenGL, comunque della pipeline della stabilizzazione. Va bene. Quindi geometricamente appunto la trasformazione prospettica rispetto alla proiezione prospettica che abbiamo visto prima si ottiene appunto attraverso una matrice 4x4 anziché 3x4, va bene, dove però appunto applico una trasformazione tale che appunto rispetti i vincoli di che applicando questa trasformazione poi la divisione prospettica riottengo, diciamo, il risultato finale. E ovviamente facendo questa trasformazione io mappo uno spazio in un altro spazio in cui l'ordine di profondità degli oggetti è mantenuto, quindi non c'è problema, questa trasformazione non mi crea problemi in ordinamento di Z, però deforma lo spazio in modo tale che naturalmente la Z non mi rappresenta più una quantità lineare con le distanze dall'oggetto, ma è deformata in maniera non lineare. Però quello che mi interessa eventualmente, se su questa cosa devo andare a controllare, diciamo, se qualcosa è davanti e qualcosa è dietro, non è un problema perché l'ordinamento sulla profondità è conservato. È diversa in questo caso la risoluzione con cui rappresento le distanze con l'aumentare della distanza. Quindi appunto scrivendo quella equazione di trasformazione, quella matrice di trasformazione, e settando appunto opportunamente quei parametri alfa e beta in modo tale che il frustum di vista sia mappato nelle coordinate meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1, ottengo la trasformazione in questo spazio particolare che prende il nome di volume di vista canonico, che è appunto questo tronco di piramide mappato in un cubo. Va bene. Ripeto, perché si fa questo? Perché in realtà algoritmicamente poi fare le operazioni di clipping, cioè di andare a trovare cose dentro e cose fuori, nelle coordinate rimappate in un cubo, è si fa con algoritmi più efficienti, d'accordo? Quindi le operazioni, diciamo, che sono implementate nella pipeline grafica sono più efficienti. Naturalmente nelle implementazioni di OpenGL c'è la mappatura sul cubo di dimensioni, sul cubo di, con quelle coordinate standard lì, ma non è obbligatorio, uno potrebbe naturalmente usare un qualunque cubo e non è nemmeno obbligatorio che lo implementi in questo genere, in questo modo qua naturalmente. Va bene. Vabbè, quindi questo è un calcolo, non ci interessa, quindi diciamo che skipparlo, pertanto è semplicemente come calcolare quelle coefficienti alfa e beta per mappare in quel range lì. Se nelle opzioni delle OpenGL o dei programmi che ci stanno sopra invece dite che fate la proiezione ortogonale anziché la proiezione prospettica, ancora più semplice, nel senso che ovviamente devo mappare un parallelepipedo in un cubo, quindi applicherò una trasformazione che semplicemente fa uno schiacciamento, una traslazione, uno schiacciamento nelle tre direzioni indipendentemente per mappare appunto lo spazio che va tra left bottom, meno near plane, right top, meno far plane, il meno 1, meno 1, 1, meno 1, 1, 1, meno 1. Quindi basta appunto, una opportuna matrice di scalature. Dicevo, a questo punto, geometricamente la pipeline grafica, a parte fare, e poi faremo un breve cenno a cosa si fa di algoritmi, però non andremo nel dettaglio, però se uno va a vedere un libro appunto che descrive proprio tutti gli algoritmi della grafica, trova tutti gli algoritmi che sono via via stati sviluppati per risolvere tutti questi problemi, quindi per fare clipping di punti, segmenti, triangoli, eccetera. E sono tutti implementati gratis, se non ce ne accorgiamo, nella scheda grafica, e vengono fatti a nostra insaputa, se vogliamo. Dicevo, dopo, quando abbiamo il nostro volume di vista canonico, basta che schiacciamo la Z, quindi diciamo appunto la divisione prospettica, la proiezione ortografica che mi butta via la Z, a questo punto applico poi la trasformazione che abbiamo detto che si chiama trasformazione Newport, che dà le coordinate del mio, diciamo, quadrato, che era il mio cubo schiacciato, passa le coordinate immagini in pixel, ripristinando anche l'aspect ratio originale, quindi questa cioè il rapporto tra, diciamo, larghezza e altezza dell'immagine. Quindi è geometricamente semplicemente una trasformazione affine in 2D che mappa un quadrato in un rettangolo con un altro sistema di coordinate, quindi scale tratto dall'immagine. Quindi in pratica, vista da questo punto di vista qui, per ora abbiamo visto le trasformazioni geometriche che avvengono in questa pipeline per passare dai miei modelli triangolati alla mia immagine, d'accordo? Quindi mi hanno detto che al di là di come creiamo la scena nel programma, nel nostro programma, quindi nel nostro videogioco, se facciamo videogiochi, passiamo poi a vedere questa scena nel sistema di riferimento della telecamera, e questa qua comincia a lavorare la pipeline grafica accelerata sulle schede grafiche. Vedete, qua sono citati alcuni algoritmi che sempre più o meno a nostra insaputa vengono lì dentro, quindi se vogliamo calcolare il colore per vertici, a questo punto possiamo già applicare il modello di riflessione qua di illuminazione qua, altrimenti lo rimandiamo più avanti. Possiamo fare delle operazioni che poi vedremo per eliminare dalla lista dei triangoli quelli che sappiamo sicuramente che non sono visibili perché no, sono dietro, se la mia superficie è una superficie chiusa. Dobbiamo applicare poi invece sullo spazio, diciamo, normalizzato, quello canonico, anche se qua lo chiamo in un altro modo, ma basta su libri diversi ci sono gli stessi spazi con nomi diversi, però sono le stesse cose. Quindi io qua ho la mia trasformazione diciamo, in cui il mio spazio in cui faccio il clipping e volendo appunto faccio anche la rimozione di superficie nascoste, però anche questa posso eliminarla, eccetera, poi faccio la scan conversion e passo allo spazio delle immagini. Quindi nella pipeline ci sono una serie di trasformazioni geometriche che sono riferite con vari nomi diversi, per esempio questa è dal libro di Angel, dove invece per esempio ti chiama nello spazio di vista I space, lo spazio non normale, cioè passa prima uno spazio non normalizzato, il -1, -1, in cui effettivamente viene fatto il clipping, cioè lo spazio di clipping, lo spazio normalizzato, lo spazio screen. Però al di là dei nomi, la pipeline grafica viene implementata con una serie di trasformazioni geometriche e una serie di operazioni algoritmiche che vengono fatte sulle primitive, che appunto finché passiamo a questa parte della pipeline, quindi non facciamo ancora la trasformazione di triangoli in pixel, sono operazioni che avvengono di massima sui vertici del mio modello triangolato, ovviamente tenendo conto anche delle connettività dei vertici. Ovviamente quello che viene processato nella parte geometrica, quindi nella prima parte della pipeline di rasterizzazione, sono i vertici con le loro connettività, quindi con la lista dei triangoli. Se programmate a basso livello in OpenGL, passate alla scheda grafica, che cosa? Passate la lista dei triangoli, passate la lista dei vertici, passate le connettività dei vertici, quindi in pratica i triangoli, passate naturalmente tutti i parametri della telecamera per vederli e tutti gli attributi che volete mettere per quanto riguarda i materiali, eccetera. Ok, vediamo poi dopo, appunto, una volta che siamo, cioè ci trasformiamo il triangolo proiettato in pixel, avvengono poi altre operazioni. Diamo un'idea, quindi molto veloce, di quali siano questi algoritmi che vengono fatti in questa prima parte della pipeline. Quindi abbiamo detto la prima cosa è clipping, quindi sostanzialmente il clipping è: io in realtà ho dato una serie di modelli e non tutti questi modelli stanno dentro a questo volume di lista. Devo buttare via i modelli, quella parte che non stanno dentro, e diciamo in qualche modo aggiustare i bordi in modo tale da non avere un rendering fatto bene. Va bene, altrimenti non funziona. Naturalmente devo farlo con algoritmi efficienti, devo farlo per tutte le tipo di primitive che generalmente utilizzo in questa pipeline, che però sono soltanto triangoli o segmenti o punti o vertici e basta, tipicamente. E quindi nell'hardware grafico si sono evoluti, cioè nella pipeline si sono stati via via proposti e implementati algoritmi sempre più in qualche modo efficienti per risolvere questi problemi. Quindi se andate a vedere sui libri trovate una serie di algoritmi di clipping per segmenti, per poligoni, eccetera, che fanno esattamente quella roba lì. Va bene, la cosa non è totalmente banale come può essere pensata, al di là della complessità di farlo per tanti punti, perché naturalmente se ho a che fare con un algoritmo, se devo fare un algoritmo che deve fare clipping anche di poligoni per esempio complessi, potrebbe avere difficoltà nel gestire i bordi. Naturalmente il risultato del clipping naturalmente è una serie di poligoni e non ovviamente segmenti sconnessi. Naturalmente puoi chiudere tutti i poligoni con i bordi, eccetera. Va bene, però non andiamo in dettaglio. Chi fosse interessato può andarsi a vedere su qualunque libro di grafica le varie idee che ci sono per fare il clipping, che più o meno sono state proposte in letteratura. Ci sono vari trucchi, per esempio usare diciamo metodi gerarchici o dividi e conquista per fare il clipping di in 2D, in 3D, però non lo vediamo. Ok, l'altra operazione può consistere quello nel rimuovere le superfici nascoste, perché naturalmente io non vorrei fare il rendering delle parti che non si vede. Va bene. Naturalmente la rimozione delle superfici nascoste è abbastanza problematica, naturalmente, perché così come appunto anche il clipping dipende naturalmente dalla posizione degli oggetti, dalla posizione dell'osservatore, quindi naturalmente va calcolato in tempo reale in dipendenza dello spostamento del punto di vista e quindi del fruston di vista e così via. Dicevo, uno potrebbe decidere appunto di fare la rimozione delle parti che non si vedono, così come fa il clipping nella parte, prima parte della pipeline, quindi quello che abbiamo detto geometry subsystem della pipeline, andando a analizzare, diciamo, le primitive e andando a vedere la loro relazione spaziale rispetto al punto di vista. Però se ho tante primitive diventa veramente complesso, va bene, a meno che, almeno in generale, poi vedremo qua cosa si può fare invece a questo livello qua e che funziona in maniera efficiente. Come vedremo, appunto, il modo standard di fare la rimozione delle superfici che stanno dietro in generale lo si fa nella seconda parte, diciamo, nello spazio immagine, quindi nel sottosistema raster, quello che già lavora sui frammenti dei pixel, perché appunto, come vedremo, si usa il cosiddetto Z-buffer per andare a decidere, diciamo, quale dei frammenti che vengono generati dai vari triangoli in pratica genererà effettivamente il colore da assegnare a quel pixel. Amen. Vabbè, se dovessi lavorare in object space, ovviamente in generale dovrei andare a considerare sempre se ho di primitive diverse, se sono se la loro proiezione sul piano si interseca, non si interseca, e se si interseca cosa sta davanti, cosa sta dietro, e quindi per ogni coppia di primitive dovrei fare un confronto, che tra l'altro sarebbe complicato perché dovrei spezzare le primitive se non sono parallele al piano immagine, quindi verrebbe veramente enormemente complesso, e proporzionale come algoritmo al quadrato del numero di primitive. Quindi se, come stiamo facendo, come si fa nella pipeline di rasterizzazione, l'idea è usare una modellazione che usa tantissime primitive molto semplici come triangoli, l'approccio ovviamente perdente. Quindi lavoreremo in image space in pratica. In ogni caso, da notare che l'algoritmo che fa la rimozione delle superfici posteriori è sempre un algoritmo di ordinamento delle primitive per distanza dal centro di proiezione, uno. Secondo, ovviamente, occorrerà stabilire una strategia diversa, fare qualcosa di particolare, se invece penseremo che le superfici non sono necessariamente opache, ma vorremmo simulare superfici non perfettamente opache, ma semitrasparenti, perché in quel caso dovremo fare qualche cosa che simuli effettivamente il fatto che la luce possa passare. Va bene. Siccome qua siamo in un tipo di implementazione che butta via abbastanza a fare la simulazione fisicamente plausibile dell'effetto, ma cerca di ottenere, diciamo, delle scorciatoie in qualche modo, un risultato plausibile, quello che si farà appunto è, come sapete, molto spesso per fare la semitrasparenza si fa, diciamo, l'alpha blending, cioè si modulano i colori che deriverebbero dal frammento davanti al frammento di dietro per un fattore, diciamo, di blending che è proporzionale appunto all'opacità del materiale, anche se non è derivato ovviamente da una simulazione fisica della luce che passa attraverso un certo materiale. Ok. Vabbè, non c'è bisogno di questa figura per far capire che effettivamente è necessario nel rendering 3D fare la rimozione delle superfici nascoste, perché altrimenti non riesco a capire cos'è davanti e cos'è dietro, e vedo tutto, anche quello che c'è dietro, che magari può essere buono se devo fare la progettazione di un ambiente, ma non buono se devo fare visualizzando in maniera realistica. E quindi però questo lo rimandiamo alla seconda parte della pipeline che vediamo tra poco. Invece quello che può essere fatto efficacemente a questo stadio della pipeline grafica può essere un altro tipo di eliminazione di una parte delle superfici nascoste, che si chiama backface culling, che consiste semplicemente nel, di ciascun oggetto chiuso, andare a buttare via effettivamente le parti che sono coperte da quelle dell'altra parte. Bene. Questo come si può fare? Beh, banalmente andando a vedere il rapporto che c'è tra la normale esterna dell'oggetto e la direzione di vista. Bene. Perché siccome nei nostri modelli abbiamo definito le normali in maniera appunto convenzionale, possiamo rivolgere appunto verso l'esterno, va bene, io posso andare a vedere se dalla direzione di vista in pratica le normali, se faccio prodotto scalare con, se considero l'angolo tra la direzione di vista e le normali due scienze, posso andare a vedere se positivo o negativo sostanzialmente. Ovviamente se è positivo vuol dire che ho una faccia davanti col gesso chiuso, se è negativo, una faccia davanti un oggetto chiuso, se è positivo sarà buttato, quindi posso buttarla via, quelle dietro posso buttarle via. Ovviamente questo calcolo posso farlo, devo farlo ad ogni frame, perché il punto di vista può cambiare naturalmente, però questo lo si può fare con limitato peso computazionale, perché in pratica consiste semplicemente nel valutare il prodotto scalare dei due vettori, diciamo, quello che mi dà la normale, quello che mi dà la direzione di vista, appunto se la considero in quella direzione lì, ovviamente devo prendere il valore maggiore di 0. Ma peggio ancora, cioè meglio ancora, in realtà, se questa operazione è implementata nelle coordinate normalizzate, quindi dopo aver fatto la trasformazione prospettica, in pratica la determinazione del fatto che se una faccia sia davanti o dietro si fa semplicemente andando a vedere in quello spazio trasformato qual è il segno Z della normale, il segno Z delle normali, della coordinata Z delle normali. Se è for positivo vuol dire che la faccia è front, se è negativo faccia back. E quindi anche nelle prime pipeline grafiche OpenGL, funzioni fisse eccetera, c'era l'opzione di fare backface culling, che semplicemente rimuoveva le facce con quella normale in senso opposto, diciamo. Quindi siccome un oggetto chiuso avrà all'incirca metà triangoli con le facce da una parte, metà triangoli dalla parte opposta della direzione di vista, all'incirca questa operazione mi dimezza poi il numero di triangoli da processare ulteriormente. Quindi questa è un'operazione che può essere fatta. Quindi, in definitiva, anche se non ce ne accorgiamo, quindi il fare la pipeline di rasterizzazione in questo modo è innanzitutto molto complesso e poi ha tutta una serie di operazioni. La parte geometrica appunto consiste nel fare tutta una serie di trasformazioni geometriche di sistemi di riferimento in pratica, e poi mappare nello spazio immagine dove dovrebbe trasformare poi i triangoli in pixel. Quindi nelle varie testi, libri, manuali, OpenGL eccetera, trovate vari nomi per definire appunto questi spazi spazio vista, spazio schermo, di vista canonico, normalized record, altre corde del sistema, eccetera. Però diciamo l'importante è capirne il senso, ok, e capire quali sono le operazioni che si devono fare, diciamo, in questa pipeline. Quindi supponiamo, anche se non abbiamo visto i dettagli degli algoritmi, che di aver fatto queste operazioni, quindi una volta fatto queste operazioni la nostra pipeline ha i triangoli che cadono tutti dentro in qualche modo al volume di vista e poi vengono mappati sul rettangolo, diciamo, che rappresenterà la mia immagine. Questo rettangolo naturalmente però è discretizzato in una serie di pixel, mentre i triangoli sono ancora figure geometriche, sono, diciamo, grafica vettoriale, cioè sono semplici, sono coordinate di punti con coordinate float. Quindi la seconda parte della pipeline della scheda grafica trasforma, diciamo, la rappresentazione vettoriale dei triangoli in una rappresentazione raster e popola l'immagine. Però naturalmente deve anche ricomporre, a partire dai singoli triangoli, l'immagine completa dell'oggetto in maniera coerente e applicare tutti gli effetti, diciamo, che ne conseguono. Quindi la seconda parte della pipeline che fanno le schede grafiche più o meno a nostra insaputa consiste proprio in questo, nel fare, a parte le due N in conversion, fare le operazioni di rasterizzazione e scan conversion, che consistono nel trasformare un'immagine di triangoli, che sono appunto immagini vettoriali, in pixel accesi o spenti con un certo colore. Il colore può essere appunto precalcolato sui vertici e interpolato, oppure calcolato poi direttamente a livello dei frammenti di pixel. E questo oggi viene fatto in maniera perfettamente programmabile con gli shader, con i pixel shader, in questo caso fragment shader, che potete ampiamente cambiare anche lavorando con il game engine, eccetera. Va bene? Ok. Quindi si parla per tutta questa pipeline di grafica di rasterization pipeline, però l'operazione di rasterizzazione in realtà è solo questa, la parte precedente faceva altro. Va bene, quindi in senso lato si parla di rasterizzazione. Va bene. Okay. Si parla anche di scan conversion, che è più o meno un sinonimo, che anche questo significa appunto fare una conversione del disegno vettoriale in un disegno raster. Qua dà appunto il senso della scan conversion, è che generalmente questo viene fatto facendo appunto sulle parti in cui c'è sovrapposizione, andando a fare una scansione dei pixel della griglia, andando a vedere quali sono i pixel in cui c'è sovrapposizione, diciamo, tra il triangolo e il pixel stesso. Quello che viene fatto dall'algoritmo di scan conversion è generare, in funzione di tutti i pixel della griglia su cui ciascun triangolo è sovrapposto, un frammento, quindi frammento, un elemento di memoria che contiene naturalmente tutti i parametri che io voglio, poi siccome adesso è completamente programmabile, che voglio in qualche modo passare dalla rappresentazione dei triangoli alla rappresentazione della griglia di pixel. Va bene? Quindi è ogni frammento è una discretizzazione di un poligono che può, a seconda di poi come vado a comporre l'immagine finale, essere poi usato da solo o combinato con altri frammenti per generare il valore finale del pixel che viene in qualche modo trascritto sul frame buffer. Quindi l'operazione di scan conversion crea per ogni, per ogni triangolo in parallelo, per ogni pixel sovrapposto al triangolo, un frammento che contiene tutte le informazioni di tutte le variabili che io ci voglio mettere, che ho deciso che voglio passare, diciamo, dal vertex shader al fragment shader. Il tutto automaticamente, senza che io debba scrivere una linea di codice, basta soltanto che passi nel modo con cui si programma adesso, diciamo, con gli shader, le variabili dal vertex shader al fragment shader, e automaticamente facendo eventualmente l'operazione di interpolazione. Quindi, siccome a livello dei vertici le variabili sono definite per vertici, tutti i parametri che io associerò che ho associati ai vertici, che voglio passare ai frammenti, verranno interpolate con un'interpolazione all'interno del triangolo, con algoritmi di interpolazione che posso eventualmente configurare in maniera diversa. Quindi posso scegliere anche eventualmente delle caratteristiche di questa interpolazione, andando a modificare i parametri della mia pipeline di rasterizzazione. Quando non c'erano gli shader programmabili, questo era un po' diverso, diciamo, perché le operazioni che venivano fatte erano sempre quelle, sempre standard, quindi non c'era la possibilità di programmare lo shading né a livello di vertici né a livello di frammenti, ma c'era la possibilità di configurare alcune opzioni del rendering, quindi con l'illuminazione, con l'algoritmo di Phong, cambiando appunto i parametri di questo algoritmo standard, e poi interpolare in maniera diversa eventualmente il risultato dai vertici al triangolo, ma poco altro. Adesso entrambe le operazioni sono perfettamente programmabili, quindi chiunque può implementare qualsiasi algoritmo per processare geometricamente i vertici, passare tutte le variabili che vuole interpolate sui pixel, e poi fare eventualmente il calcolo di qualsiasi modello di illuminazione sui pixel. E quindi quello che tipicamente si fa, e quello che fate anche se lavorate in game engine, andando a modificare, a usare i parametri magari dello shader che usate in default, potete appunto, in realtà quello che fate, andate a cambiare delle funzioni che starò dentro poi in esecuzione ai pixel shader, ai vertex, ai fragment shader. Però al di là di questo, torniamo indietro all'idea che volevamo descrivere, almeno sommariamente, tutte le operazioni che avvengono in questa pipeline, anche quelle di cui non ci accorgiamo. Va bene. Il punto è che anche la trasformazione, anche la parte appunto che viene fatta in automatico senza che dobbiamo programmare niente, implica l'implementazione di algoritmi su cui ci hanno lavorato, diciamo, gli inventori della grafica 3D interattiva fatta in questo modo. Per esempio, anche il banale, diciamo, problema di rasterizzare una primitiva, per certi versi è meno banale di quanto sembri, perché naturalmente non soltanto noi dobbiamo ottenere un segmento rasterizzato che assomigli al lato del nostro triangolo, al nostro segmento che vogliamo rasterizzare, ma dobbiamo farlo anche velocemente, specialmente quando non c'era tutta la potenza di calcolo che c'è oggi. Era fondamentale sviluppare algoritmi molto efficienti per fare operazioni, altrimenti il sistema non riusciva certamente a rispondere graficamente in tempo reale agli input dell'utente. D'accordo? Beh, per esempio, quindi per quanto riguarda la rasterizzazione di un segmento, per esempio, c'è voluto una persona che inventasse un algoritmo efficiente, quindi non tutti gli algoritmi possono essere ugualmente efficienti ed efficaci, e l'algoritmo efficiente per trasformare un segmento in un segmento rasterizzato, come vedete lì, si chiama algoritmo di Bresenham, che ha la peculiarità di riuscire a identificare in qualche modo i pixel, a trovare tutti i pixel che effettivamente si sovrappongono a un segmento definito nel continuo, beh, da una coppia di punti, va bene, e funziona appunto partendo dal primo pixel e andando a scegliere con un'euristica, diciamo, lungo la direzione dove c'è la minore inclinazione, il quale tra gli 8 pixel vicini accendere in base appunto all'equazione di questa retta che ricavo dai due punti e alla posizione del pixel acceso. Questo può essere fatto in maniera diversa, però la peculiarità di questo algoritmo di Bresenham è che è riuscito a farlo in maniera corretta utilizzando variabili soltanto intere. Se volete vedere, diciamo, la differenza, per esempio, tra un algoritmo che fa questo nella maniera più intuitiva, usando non aritmetica intera, come questo Digital Differential Analyzer, in questo caso, per esempio, può venirmi in mente, ok, prendo gli estremi della retta, calcolo la pendenza della retta, vado a considerare appunto l'incremento lungo una direzione e accendo il pixel più vicino a quello che sta sulla direzione della retta, però ho bisogno di aritmetica floating point per fare queste operazioni, mentre con un trucco l'algoritmo di Bresenham fa tutto utilizzando variabili intere. Va bene, quindi qua, se per chi gli interessa, può andare a vedere la descrizione. Naturalmente possiamo fare a meno di saperlo addirittura che esiste questo algoritmo, perché tutto è già fatto in hardware e tutto è efficiente, però da un punto di vista algoritmico informatico è interessante vedere che c'è le cose, a volte anche quelle più semplici sono meno ovvie di quanto possa sembrare, d'accordo? Qui appunto l'idea è che naturalmente negli algoritmi si distingue in generale se la pendenza è maggiore di 1 o minore di 1 per decidere, diciamo, lungo quale direzione io vado a seguire il segmento in questo caso. Dopodiché è sempre l'algoritmo deve trovare un'euristica per nella direzione dove c'è, diciamo, dove il segmento è più allungato, prendere il primo, accendere, diciamo, quello sequente più vicino. In questo caso, semplicemente usando, diciamo, incrementalmente il delta rispetto al punto più vicino, riesce con un calcolo puramente intero a trovare qual è che deve accendere. Se vi interessa, qua c'è la descrizione dell'algoritmo e la dimostrazione che appunto l'unica variabile che effettivamente devo considerare, oltre naturalmente i valori delle differenze tra le coordinate dei punti che posso esprimere l'intera, è quel di 0 che appunto è la differenza tra le parti intere, diciamo, del delta x e delta y, in cui memorizzo, diciamo, la variabile che mi permette di scegliere se quale accendere, diciamo, dei successivi punti, e che posso variare incrementalmente con una quantità intera con la formula che c'è scritta lì. Va bene, diamolo per buono. Il secondo passo, anche questo sembra ovvio ma non lo è come riempire il poligono. Beh, questo forse per certi versi è più facile, perché uno può dire, va bene, se io ho riempito, diciamo, i bordi, rasterizzando i bordi, è ovvio che devo riempire quelli dentro, ma è ovvio fino a un certo punto, perché ci sono delle situazioni ambigue che magari vanno considerate, perché ovviamente se io ho colorato questi e voglio colorare l'interno, la prima cosa che può venire in mente di fare naturalmente è, supponiamo che ci siamo, e di andare a scansionare dall'alto al basso le righe. Infatti per quello si chiama scan conversion, dal basso in alto, in realtà andare a vedere da fuori qual è il primo elemento di bordo che trovo. Quando ho trovato un elemento di bordo comincio a colorare anche l'interno, quando trovo un altro elemento di bordo smetto di colorare. Questo è un algoritmo ovvio che funziona quasi sempre, ma ha alcune configurazioni che devono essere poi trattate in maniera particolare, per esempio i vertici, le punte, in cui ovviamente non devo cominciare a colorare, devo andare a considerare, a controllare casi particolari in cui magari una situazione parallela, una linea in parte parallela alla linea di scansione e così via. Quindi non c'è bisogno di andare a vedere i casi particolari, però anche qui c'è un, meno di prima, ma c'è uno sforzo algoritmico per produrre gli algoritmi più efficienti e più accurati possibile, naturalmente. Però anche qui ci troviamo tutto fatto, anche se naturalmente ci sono dei limiti alla bellezza del prodotto che ottengo dalla rasterizzazione. Se naturalmente supponiamo che io creo il mio triangolo rasterizzato in cui metto, diciamo, il colore e manualmente copio il mio attributo colore e faccio solo il rendering di quello, ovviamente da una descrizione di un triangolo precisa arbitrariamente otterrò un triangolo che effettivamente ha delle linee scalettate, perché naturalmente i bordi di un oggetto discretizzato in una griglia di pixel soffrono del problema della scalettatura dovuta alla discretizzazione della griglia. Va bene, questo lo sapete, questo è il fenomeno che chiamiamo aliasing, perché appunto dipende dall'aliasing delle frequenze spaziali del segnale che si ha quando il segnale è campionato a una frequenza limitata. Ovviamente non posso fare dei pixel infinitamente piccoli, quindi li farò un po' grandi, quindi campionerò in maniera limitatamente densa, e questa limitata densità farà in modo che vedo, diciamo, delle scalettature. Qui intervengono gli altri algoritmi, quindi può venire in mente di applicare delle tecniche che riducono questo effetto brutto del ridotta risoluzione dei bordi del triangolo. Quali sono questi algoritmi? Li sapete, gli algoritmi di anti-aliasing. Possiamo anche già direttamente in fase di rasterizzazione prevedere l'uso di algoritmi di questo tipo, perché per esempio si può pensare che in qualche modo si possa implementare qualche tecnica che riduca questo effetto. Come si fa a ridurre questo effetto? Tipicamente, lo sapete, un modo per ridurre visivamente l'effetto delle scalettature è quella di sfumare il colore del bordo. Questo perché? Perché in realtà sfumando in qualche modo riduciamo l'effetto delle alte frequenze spaziali, cioè degli edges improvvisi, delle discontinuità improvvise, e quindi non vediamo più, diciamo, delle variazioni improvvise di segnale che non sono contenute in realtà nel disegno originale. Quindi l'anti-aliasing applicato alle immagini rasterizzate in questo modo generalmente consiste di algoritmi che sfumano un po' i bordi in qualche modo. Come li sfumano? Ci possono essere vari modi, ma se vogliamo vedere un'idea che si può usare per esempio per fare anti-aliasing, potrebbe essere quella di, anziché colorare soltanto i punti che mi dà l'algoritmo di Bresenham, per vedere di colorare tutti quelli che sarebbero in qualche modo sovrapposti a una linea spessa, anziché intensamente spessa più o meno quanto la larghezza del pixel, sovrapposta con l'oggetto. Quindi potrei inventare un algoritmo che, anziché colorare di nero questi pixel qua e basta,
colora i pixel in funzione della sovrapposizione di questa linea disegnata nel bordo con la griglia del pixel.
Per esempio, un modo di fare questo è facendo calcolando in qualche modo l'area della sovrapposizione e pesando il colore con questa area. L'algoritmo si chiamerebbe area averaging. Un modo per farlo computazionalmente in maniera semplice da pensare è fare super sampling, cioè anziché rasterizzare la linea nella griglia effettivamente che voglio creare per l'immagine finale, lo faccio a una risoluzione più alta, e dopodiché riscalo l'immagine mediando il valore di pixel nella risoluzione più alta nei valori ottenendo quindi in pratica dei pixel che sono la media dei valori dell'intorno. Quindi, però anche un algoritmo quindi così banale per fare anti-aliasing vorrebbe dire che devo fare la rasterizzazione a una risoluzione magari doppia, quadrupla o della risoluzione originale. Quindi aumenta la complessità dell'operazione. Tipicamente è più normale fare anti-aliasing applicando semplicemente dei filtri che fanno smoothing, quindi che lisciano un po' l'immagine a posteriori nella rasterizzazione, o comunque è come uno step della procedura di post processing. Ok, va bene.
Nel super sampling ha un costo considerevole anche runtime?
Beh sì, ha un costo considerevole relativamente, però vorrebbe dire
perché una cosa del genere in videogioco pesa così tanto spesso come giunta, cioè anti-aliasing.
Sì.
È una delle cose in un gioco spesso più pesante dal punto di vista.
Perché comunque lo fai, cioè pesa complessivamente. Se lo faccio, se fai così, banalmente vuol dire che è come se facessi almeno parte del rendering a una risoluzione doppia o quadrupla di quella che fai, se no, se non lo metti.
Quindi stai utilizzando effettivamente una risoluzione più alta,
sì.
Quindi.
E poi sto campioni. Certo. Se lo fai così, fai così. Quindi vuol dire che sì, fai il rendering a più alta risoluzione, poi sotto campioni medi. Quindi è come il peso, come se facessi il rendering una risoluzione quadrupla o di più. Se fai invece magari semplicemente poi si può fare in vari modi, si può fare facendo compositing dopo, quindi in maniera molto meno pesante, però anche qualitativamente meno efficace, quindi tutto voglio dire, ce ne sono pro e contro. Cioè, se fai semplicemente applichi un filtro che fa smoothing di qualche genere, ovviamente però poi hai un'immagine più sfocata, dei vantaggi e svantaggi. Comunque sì, tutto costa computazionalmente, sono cose che non sembrano, ma che ovviamente complicano moltissimi calcoli. Poi adesso si possono fare tante cose perché c'è tanta potenza di calcolo e quindi magari certe cose pesano di meno, però o non sono più critiche, però l'efficienza è sempre un problema. Ci sono altre domande? Ok, vado avanti ancora un po', poi facciamo un'unica pausa a metà. E, ok, quindi l'altra operazione che viene sempre fatta in questa parte del pipeline di rasterizzazione è appunto l'interpolazione. Quindi una volta si parlava esclusivamente di shading interpolativo, perché alla fine l'interpolazione consisteva nel calcolare il colore e i vertici e interpolare lo shading. Adesso in realtà, siccome molto spesso appunto lo shading viene fatto a livello di frammenti, il punto è come interpolo tutte le variabili associate ai vertici nel griglia dei pixel. Quando si faceva appunto più che altro per interpolare colore all'interno dei triangoli, ovviamente l'idea che io praticamente posso decidere di in qualche modo interpolare all'interno dei triangoli il colore, rendendo per esempio costante per tutto il triangolo, e quindi prenderò, siccome tipicamente in realtà a differenza di quello che c'è scritto nella slide lì, i parametri ce li ho per vertice, quindi vuol dire che se voglio un colore costante vuol dire che con qualche criterio decido di prendere uno dei colori dei vertici e lo propago a tutto il triangolo, o la media dei colori dei vertici la propago sui triangoli. Però è più sensato, qui dovrebbe dire che per esempio se, vabbè, questo è fatto sui quadrati non in triangoli, però vuol dire che però vedo lo stesso colore per tutta la primitiva e quindi ho un po' di brutti effetti di tessellazione, si dice, oppure interpolo il colore andando a mediarlo sui triangoli. Quando è stato quindi questo per esempio è un vaso fatto con interpolazione costante sui triangoli, ce l'ho, ecco, sì, questo è fatto interpolando linearmente il colore all'interno del triangolo. Quando è stata introdotta questa cosa relativamente banale, appunto, come soluzione per in qualche modo togliere il problema della tessellazione, questo metodo è stato chiamato Gouraud Shading, perché evidentemente tutto questo Gouraud a proporlo. E appunto, se faccio semplicemente interpolazione lineare tra i colori dei vertici, vuol dire che moltiplico, in pratica considero il colore come la media pesata del colore dei vertici pesata per la coordinata baricentrica del punto interno del pixel interno del triangolo rispetto ai vertici del triangolo. Il risultato è una roba così, se fossero i vertici rosso, verde e blu. Okay. Questo mi risolve il problema della tessellazione, che in realtà è abbastanza evidente anche quando il modello geometrico è abbastanza alta risoluzione, come in questo caso. Questo è dovuto al fatto che l'occhio umano ha molta capacità di discriminare, diciamo, le differenze, diciamo, tra il livello di illuminazione, e in più sui bordi, diciamo, tra chiaro e scuro, diciamo, questa differenza è molto più percepita. Un oggetto messo vicino a un oggetto più chiaro appare più scuro di quanto realmente è, e un oggetto chiaro messo vicino a uno scuro risulta più chiaro. Quindi questo fenomeno visivo, questo effetto, diciamo, percettivo, prende il nome di Mach bending. Cioè, quindi non solo cambiando improvvisamente il livello di grigio, in qualche modo abbiamo un effetto, diciamo, di discontinuità, ma questo effetto è anche visivamente in qualche modo amplificato dal nostro sistema visivo. Quindi è fondamentale cercare di interpolare. Va bene. Quindi la prima soluzione che è stata pensata, appunto, di fare Gouraud shading, va bene, e quindi uno dice, va bene, io calcolo il colore sui vertici e poi interpolo all'interno, va bene. Ovviamente questo implica che io debbo anche stare attento quando faccio lo shading, diciamo, dei triangoli, cerco il colore dei triangoli nel mio modello, perché ovviamente se io ho un modello dove ci sono veramente degli spigoli, se faccio interpolazione del colore, come ho detto prima, otterrei un rendering assurdo. In questo caso interpolo i normali, eccetera. Ma come sapete, penso, in questi casi si deve distinguere in pratica la normale a seconda dell'orientazione della faccia, cioè se le facce sono in qualche modo, formano un angolo molto molto stretto, bene, anziché considerare una sola normale per vertice, quello che tipicamente si fa in grafica è in pratica duplicare e triplicare le normali, quindi fa passare dalla definizione delle normali, un'attribuzione delle normali per vertice, a un'attribuzione delle normali per wedge,
cioè per vertice di ogni faccia, in modo tale che ogni faccia sia renderizzata usando delle normali differenti, in pratica come se duplicassi i triangoli per certi versi. L'altra possibilità è duplicare i triangoli, e in questo caso si riesce abbastanza a recuperare appunto la possibilità di fare uno shading ragionevole, interpolato, che vada bene sia per oggetti con spigoli sia per oggetti con curvature, diciamo, continue, ma interpolato, va bene, quindi questa è la soluzione in quel caso, è questa, duplico, triplico il valore del normale. A parte questa piccola cosa, l'interpolazione funziona. Quello che si fa adesso per lo più in grafica non è più calcolare nella maggior parte dei casi il valore del colore sui vertici e poi interpolare con il grow shading o qualche altro tipo di shading, ma è propagare, diciamo, al pixel shader le variabili che mi servono per calcolare lo shading e poi calcolare lo shading sui pixel, d'accordo? Questa era la soluzione che è stata proposta anche per prima soluzione per migliorare ulteriormente lo shading, appunto da Fong, che aveva proposto questo Fong Shading, dove l'idea era semplicemente quella di, anziché interpolare sempre col modello di illuminazione più semplice di quello di Fong, anche se questo non è lo stesso, non si riferisce alla stessa cosa questo nome Fong qua, anziché appunto interpolare il colore, interpolo le normali, perché per calcolare lo shading mi servono le normali, e calcolo poi per l'equazione del rendering, in pratica semplificata con il modello di Fong in questo caso, per pixel, per frammento. Questo dà grossi vantaggi, specialmente se devo fare rendering di modelli con una tesserazione molto grossolana, quindi con pochi triangoli grandi, e in cui magari i materiali hanno comportamenti non diffusivi, cioè hanno riflessi speculari, perché i riflessi speculari naturalmente generalmente hanno modificano localmente in maniera molto puntuale il colore, va bene? Quindi se ho un oggetto di questo tipo, per esempio, in cui la mesh è molto grossolana ma dovrebbe rappresentare una rappresentazione di qualcosa di liscio con ovviamente un grosso errore, un grosso limite dell'accuratezza, se io interpolo il colore calcolato sui vertici e ho un modello di illuminazione che ha anche una componente speculare, l'interpolazione mi crea dei pessimi riflessi speculari.
Facendo interpolazione delle normali, calcolando a posteriori sul vertex shader, sul fragment shader, il modello di illuminazione, ottengo un risultato molto più ragionevole. Ovviamente questo è un caso, diciamo, abbastanza amplificato dall'uso di un modello molto grossolano, però in questo caso con pochissima complessità computazionale come numero di triangoli si riesce a ottenere un rendering che in qualche modo è abbastanza buono, va bene per molte applicazioni in cui si vuole comunque modellare un oggetto liscio, anche se con un modello di base molto molto grossolano, va bene. Quindi l'idea è semplicemente, in questo caso interpolo le normali e poi calcolo per pixel il rendering, però oggigiorno, che diciamo lo shading è tutto in pratica quasi sempre implementato sui frammenti, l'idea è che si fa la stessa cosa, cioè qualunque parametro mi serva a passare al modello di shading, al modello di illuminazione, lo è vero che me lo porto dietro definito sui vertici del modello, però lo passo poi al pipeline di rasterizzazione e lo faccio passare dal vertex shader al pixel shader, al fragment shader, e viene interpolato naturalmente. Nel passaggio tra il vertex shader e il pixel shader posso passare tutte le variabili che voglio, interpolate come voglio, nel senso che posso scegliere di interpolare in maniera costante, le posso scegliere di interpolare in maniera lineare come nell'esempio visto lì, e posso interpolarle anche in maniera lineare corretta prospetticamente, perché un altro problema dell'interpolazione che vedremo poi per il texture mapping, se dovremo farcela, è che l'interpolazione lineare nello spazio dell'immagine va male se c'è qualcosa che una quantità che varia con la profondità, perché naturalmente io la interpolerei in maniera scorretta nello spazio 3D, quindi le quantità sul triangolo andrebbero effettivamente non interpolate in funzione delle coordinate bidimensionali del triangolo proiettato, ma andrebbero interpolate in funzione delle coordinate tridimensionali del triangolo nello spazio reale. Va bene. E quello comunque si può fare anche adesso, comunque automaticamente, cioè usare la correzione prospettica della distanza per interpolare le variabili. Questo viene fatto normalmente, anche questo in maniera automatica, dalla pipeline grafica quando passo dal vertex shader al fragment shader. Ok, quindi abbiamo completato, diciamo, la pipeline, anzi dobbiamo ancora descrivere, c'è dopo lo zbuffer, passando appunto dalla rappresentazione del mondo a quella passata alla scheda grafica, facendo le varie trasformazioni, la trasformazione prospettica, la divisione prospettica, la trasformazione viewport, eccetera, siamo arrivati a rasterizzare l'immagine. In tutta questa pipeline i triangoli passano attraverso tutte queste operazioni, quindi vengono trasformate da una serie di matrici di trasformazione, quindi quella che dispone gli oggetti nel mondo nel posto giusto, quella che fa la proiezione prospettica, vengono poi sottoposte al clipping, eccetera, e vengono trasformati in 2D e vengono poi rasterizzati. Quindi qua vi trovate il riepilogo delle cose fatte. Okay. Va bene. In realtà ci sono altre cose nella seconda parte della pipeline grafica che conviene vedere più in dettaglio e poi vedere più in dettaglio ancora per quanto riguarda il mapping. Va bene. Quindi noi per ora abbiamo stabilito come colorare i triangoli, però non abbiamo ancora deciso come comporre l'immagine finale, diciamo. Dobbiamo in realtà decidere quale rappresentare dei punti del triangolo, se ci sono più triangoli che si sovrappongono, per esempio i punti proiettati in uno stesso pixel, se ci sono più punti che si sovrappongono, e possiamo poi sfruttare naturalmente l'architettura della scheda grafica per fare una serie di altre operazioni che possono venire buone per migliorare la qualità dei rendering. Prima di tutti, appunto, quelli che si chiamano mapping e compositing, che consistono nel eventualmente mappare sui triangoli delle informazioni che ho memorizzato da qualche altra parte nelle matrici ausiliarie, per esempio appunto per fare il classico texture mapping e appiccicare un'immagine sopra una superficie, ma anche fare altre procedure che utilizzano lo stesso tipo di mappatura della memoria per ottenere altri effetti che possono simulare molto bene alcuni, alcuni aspetti più realistici, fotorealistici del rendering, e poi naturalmente possiamo anche combinare assieme diverse passate di rendering per comporre un'immagine più bella che per esempio ottenga altri effetti. Vediamo un attimo queste cose molto rapidamente. Allora, beh, in realtà questa cosa possiamo anche skipparla perché, ok, nella versione originale di OpenGL c'era un certo numero fissato di buffer, però adesso potendo programmare e in qualche modo applicare alle immagini operazioni di ogni tipo, diventa anche abbastanza ridondante dire queste cose, perché posso comunque definire delle matrici da usare ausiliarmente per combinarle con l'immagine o per combinare l'immagine in qualche modo. Beh, comunque da sempre in pratica dall'inizio della programmazione delle schede, dall'utilizzo delle schede grafiche, sono stati creati dei buffer ausiliari da usare, diciamo, per combinare con in qualche modo il rendering ottenuto dai frammenti. E per esempio alcuni tipicamente sempre usati erano lo stencil buffer per abilitare e disabilitare il rendering in alcune regioni, il depth buffer, lo z buffer, che è quello che comunque vedremo adesso, e l'accumulation buffer e altro, però appunto non ci preoccupiamo più di tanto. Veniamo a descrivere adesso invece come funziona la procedura di rimozione dei triangoli, dei pixel non visibili perché nascosti da quelli davanti. Questo appunto è fatto normalmente in OpenGL attraverso questo algoritmo dello Z-buffer, che è molto semplice, che naturalmente costa dal punto di vista computazionale, non poco, anche dal punto di vista della memoria, va bene, però si usa quasi sempre, perché quasi sempre dobbiamo fare rendering nascondendo, facendo in modo che gli oggetti appaiano opachi e quello che è davanti ovviamente non faccia vedere quello che c'è dietro, perché così funziona, diciamo, nelle scene reali, nelle cose viste reali. Okay. Quindi l'idea qual è? Quando faccio la rasterizzazione, cioè proietto i miei triangoli, decido la lista dei vertici creati, quale colore gli attribuisco, genero anche diciamo l'informazione della profondità a cui viene mappata, diciamo, a cui corrisponde il punto di quel triangolo. Siccome quando faccio la proiezione io posso tranquillamente calcolare questa distanza, posso andare a mettere questa distanza in un buffer, va bene? Quindi posso avere un buffer che mi tenga conto della distanza di quel punto, ovviamente un buffer della dimensione dell'immagine che sto generando, quindi la stessa dimensione del frame buffer, in cui tutte le operazioni di rasterizzazione di tutti i triangoli possono andare a scrivere. Bene. Quindi un unico buffer. Questo buffer terrà informazione soltanto naturalmente di una distanza. Quindi non ci posso scrivere tutte le distanze di tutti i punti, però ci posso scrivere la distanza minore fino a quel momento trovata in quella posizione. Quindi quando faccio il rendering posso tranquillamente, per ogni frammento generato, andare a vedere qual è la sua profondità, andare a vedere il buffer nella posizione corrispondente, lo z buffer nella posizione corrispondente, e andare a confrontare la distanza che ho generato con il mio nuovo frammento con quella che precedentemente ho memorizzato nello z buffer. Ovviamente lo z buffer lo inizializzerò, diciamo, con profondità infinita, con z valore infinito o comunque superiore alla massima distanza in tutti i punti, in modo tale che tutte le volte che vado a recuperare in qualche modo a calcolare un valore del buffer in quel punto, un valore di un pixel in quel punto, vado a fare questo confronto. Se il confronto mi dice che il valore nuovo calcolato è minore di quello memorizzato, allora sostituisco il valore che c'è in quel momento nel buffer con il nuovo valore, e il colore che ho generato, le variabili che ho generato col mio frammento e le vado a ricopiare nel frame buffer. D'accordo? Se il colore che ho calcolato lo vado a scrivere nel frame buffer, altrimenti no. Quindi questa procedura mi permette di buttare via automaticamente, anche se vuol dire che comunque di quei pixel, di quei frammenti ho calcolato il colore magari, ma poi lo butto via, però so quale scartare tra tutti quelli che sono, diciamo, più bassi, li sostituisco via via, e ovviamente quello che rimarrà alla fine dell'operazione globale sarà quello, sicuramente quello più vicino. Va bene? Questa sembra un'operazione veramente ridondante, perché naturalmente vuol dire che comunque i frammenti li devo processare tutti, però funziona bene perché permette di visualizzare soltanto il colore del pixel più vicino, quindi non soltanto di realizzare l'header surface removal, ma anche di farlo relativamente accurato per ogni pixel, con ovviamente alcune limitazioni, perché io posso stabilire effettivamente se cos'è davanti e cos'è dietro, se in qualche modo la profondità, range dinamico, diciamo, di questo buffer mi consente una buona discriminazione della profondità, per cui non posso avere un buffer a 8 bit, devo avere un buffer con una discreta profondità per poter distinguere, mappare abbastanza in maniera efficace la differenza di profondità dei punti. Naturalmente, se il buffer non ha abbastanza risoluzione, vorrà dire che c'è il rischio che non valuti bene la profondità, quindi magari se più punti, magari uno di cui uno è davanti e uno è dietro, finiscono nello stesso bin della mia discretizzazione della distanza nel buffer, rischio di rappresentare davanti quello sbagliato, perché a quel punto, secondo l'algoritmo, il primo che ci metto vince, perché poi se l'altro, se vado sempre a sostituire quello minore, gli altri, anche se sono magari minori davanti, ma la differenza non è apprezzabile, la discretizzazione che faccio nel mio buffer, ovviamente il buffer discretizza con una variabile con un range limitato, l'infinita possibilità di fare di possibili differenze di distanza tra punti, se la risoluzione non consente di trovare esattamente in tutti i casi cosa davanti e cosa dietro, potrei avere qualche effetto, diciamo, brutto nel rendering, tipo che mi spunta qualcosa di un colore diverso da in una superficie che dovrebbe essere lo stesso colore, per esempio, cose di questo genere. Va bene? Però di massima è il modo più efficace che ho trovato per fare questa operazione. Quindi qua c'è uno schema pratico di quello che succede. Ok, tutto inizializzato e infinito, i frammenti che mi genera questo triangolo qui, che è tutto a distanza 5, sono quelli. Quindi dopo questa rasterizzazione di quel triangolo ho questo buffer qua. Supponiamo di avere un'altra rasterizzazione di un triangolo che mi genera questi valori di distanze. Alla fine avrò che ovviamente il buffer dopo questo update sarà diventato questo. Naturalmente l'immagine finale che ottengo avrà il colore di questo triangolo qui, diciamo, in questa regione qui, e il colore di quest'altro triangolo in quest'altra regione. Chiaro? Okay. Quindi, commenti. Quindi, ho risolto la questione di trovare quello che è davanti e quello che è dietro con la discreta fatica, usando questo buffer che ha la stessa risoluzione, quindi del frame, e deve avere una buona profondità per avere una buona risoluzione delle differenze di profondità, quindi per esempio 24 bit. Va bene? Naturalmente ogni elemento è inizializzato al massimo della possibile distanza dal centro di proiezione, e naturalmente questo algoritmo mi consente di risolvere perfettamente appunto quei limiti che abbiamo detto, l'ordinamento dei dettagli che vedo nelle varie primitive, senza bisogno di avere nessun ordine di disegno, cioè io i triangoli posso dare in qualsiasi ordine, va bene, e non c'è nessuna necessità di realizzare in qualche modo un ordine preventivo tra le primitive e andare a disegnare prima alcune e poi altre, eccetera. La complessità, appunto, ovviamente è implementata sulle schede grafiche, la complessità è praticamente costante, perché un aumento delle primitive naturalmente corrisponde comunque a una diminuzione della superficie conferita dalle primitive, quindi in realtà la complessità dell'algoritmo non cambia. La complessità comunque mi implica di fare comunque la generazione di tutti i frammenti, quindi in qualche modo ha, diciamo, il suo peso. Quindi è naturalmente accoppiato con la scan conversion, quindi lavora non indipendentemente, ma mentre viene fatta la scan conversion, e quindi appunto, va bene così. Ok, facciamo intervallo, quarto d'ora, poi andiamo. Thank you.